La storia di ID, parte 3. Un'altra volta mi trovavo a Copenaghen. Ero andato lì perché c'era un seminario di Randy Clark, e alla fine della riunione, la domenica sera, fanno un appello, io sono andato avanti, mi sono messo sul lato sinistro della piattaforma e lì pregavo fra me e me. A un certo punto dietro di me sento uno che prega per me in inglese e continuava a dire More Lord, More Lord, ma molto con calma, vuol dire di più Signore, di più Signore. E il tipo andò avanti a pregare per me per circa 15-20 minuti. Mi aveva semplicemente imposto la mano sulla spalla e gentilmente pregava per me. A un certo punto ho cominciato a sentire la presenza di Dio in un modo così forte che mi sono buttato sulle scale, letteralmente c'erano le scale che portavano alla piattaforma, e lì piansi davanti al Signore, piansi, sentivo l'amore di Dio, la consolazione di Dio, proprio sapete com'è, quando proprio la presenza di Dio scende nei nostri cuori. E lì sentii che Dio mi diceva: Giuseppe, voglio che sei più positivo nelle tue prediche. Quando predichi, parla di più del mio amore, parla di più di quanto io sono buono, di quanto amo le persone, di quanto le mie braccia sono sempre aperte per le persone. Quella sera stessa partii per la Romania. Ero lì in auto e stavo facendo un giro ministeriale che mi avrebbe portato in Ucraina prima e dopo in Romania e Moldova. E arrivato in Romania, avevano organizzato che io parlassi in una chiesa. In questa chiesa c'erano forse 300-400 persone. Parlai sulla parabola del figlio il prodigo, del fatto che Dio ci ama all'infinito e che ci aspetta sempre e che desidera che i suoi figli ritornano a Lui e che non tiene il broncio ai figli che tornano a Lui. Alla fine feci un appello per la salvezza e alla fine il pastore mi disse: sai, sono venuti fuori 6 che frequentano la nostra chiesa da anni, ma non hanno mai voluto dare la loro vita a Gesù. E questa sera si sono convertiti. Ero felicissimo perché Dio aveva confermato la sua parola. Quando noi predichiamo la parola di Dio, ci vuole anche l'unzione, la preparazione, la guida di Dio, naturalmente, però ci deve essere anche un messaggio che dice alle persone: Dio ti ama, Dio ti ama. Lo Spirito Santo applica quel messaggio al cuore delle persone e le persone sono più incoraggiate a ricevere Gesù. Un'altra volta mi trovavo di nuovo a Copenaghen. Penserete che abito a Copenaghen. No, non abito a Copenaghen. Ci sono stato soltanto 2 volte. Ad ogni modo, ero lì perché c'era ancora un seminario di Randy e questa volta c'era Tom Jones con lui. Tom Jones non il cantante, chiaramente. Tom Jones è un pastore ed è il vice direttore dell'associazione Global Awakening, di cui Randy è presidente. È un uomo di Dio. E un giorno Tom stava predicando e prima che io andassi a Copenaghen, Dio mi aveva detto: a Copenaghen io ti parlerò, ma senza emozioni. Così, l'avevo sentito dirmi questo quando ero qui a Pescara, però l'avevo messo da parte, non ci avevo fatto troppo caso. Arrivato lì a Copenaghen, dopo la predica di Tom, lui fece un appello. E io mi dissi: ok, ha fatto l'appello, fammi andare fuori. Però andai fuori così con la mente quasi distratta, non ci stavo, ero serio, ma non sentivo niente di speciale da parte di Dio. Andai e mi misi lì con gli altri, un centinaio di altre persone che erano andate davanti. A un certo punto vidi Randy che pregava per le persone e si stava avvicinando verso di me. Quando arrivò a 5-6 metri da me, io cominciai a sentire la presenza di Dio molto forte e cominciai a piangere, a piangere, a piangere. Ero letteralmente piegato in 2. Quando Randy arrivò da me, semplicemente mi toccò con 3 dita, lo ricordo ancora adesso, mi toccò con 3 dita e poi mi diede un versetto dai proverbi E questo versetto si riferiva a delle cose che io sapevo che avevo discusso con Dio, di cui avevo parlato con Dio mille volte, ma non avevo mai parlato di quelle cose con nessun altro, neanche con mia moglie. Però Dio mi ha parlato e mi ha dato delle risposte chiare su quel soggetto. Non riuscivo a crederci. Veramente Dio conosce ogni cosa. A quel punto non sono caduto a terra. Io non sono mai caduto a terra. Però diverse volte non riuscivo più a stare in piedi. Allora le mie forze erano come, cioè, se ne erano andate, no? Allora mi piegai, mi stesi giù a terra a piangere. Vi assicuro che mi sentivano nella sala, ve l'assicuro. E l'amore di Dio era fortissimo, sentivo come delle ondate di amore di Dio per me. Ringrazio il Signore per queste esperienze. In quella stessa riunione, Dio disse a mia moglie, che era presente, alzati e guardati attorno, perché nel futuro voi dovrete fare la stessa cosa. Cioè Dio le stava dicendo, guarda, cerca di imparare, perché nel futuro voi dovrete fare la stessa cosa nel senso di ministrare agli altri. Quella mattina Dio aveva detto anche a me la stessa cosa, con altre parole, ma mi aveva parlato su quello stesso soggetto. E io so che Dio aveva questi piani, e infatti lo ha fatto dopo. Diverse volte ci ha usato proprio per ministrare in questo tipo di riunioni e in questo tipo di modo. E ancora lo fa oggi e sono convinto il Signore lo farà e lo farà ancora di più. Voglio fare qui una parentesi sulla questione della caduta. Alcuni la chiamano caduta nello Spirito Santo o non so io, altre essere ubriachi nello Spirito o non so cosa. Io non sono mai caduto, come ho detto prima, però diverse volte la presenza di Dio era così forte a casa, da solo o in una riunione, che mi sono dovuto sdraiare a terra perché letteralmente non riuscivo più a stare in piedi. A volte la santità di Dio era così forte lì dove mi trovavo, soprattutto quando ero da solo, non quando ero in una riunione, ma soprattutto quando ero da solo, ho sperimentato che stavo adorando Dio e c'era così un senso della santità di Dio che stare in piedi o stare anche in ginocchio sarebbe stato irriverente al massimo nei confronti di Dio. Se avessi potuto scavarmi una buca l'avrei scavata, ma non potevo, per cui mi sono sdraiato a terra. Io ho molti problemi con chi, definendosi spirituale, spinge le persone per farle cadere o crea una finta atmosfera dell'azione dello Spirito Santo montando semplicemente le emozioni. Una cosa è la presenza dello Spirito Santo e una cosa è il far credere che lo Spirito Santo sta agendo, gridando o altre cose simili. Però è vero che tante volte quando lo Spirito Santo scende, le persone cadono a terra, è vero che quando lo Spirito Santo scende, le persone piangono o ridono e io non mi opporrò mai a questo. Cerco le cose genuine, però non fermerò nemmeno le cose che Dio fa. Perché sia cercare di farle succedere in un modo carnale che frenarle in un modo carnale sono sbagliate. Una volta Chris e io abbiamo fatto un'esperienza con un fratello che aveva un problema alle coronarie, che erano quasi completamente otturate. Questo fratello era venuto allo studio biblico il mercoledì sera e così ci ha detto, guardate, la settimana prossima mi devono operare perché ho le coronarie che sono molto otturate. E mi hanno convocato d'urgenza. Quando disse questo, gli dissi, guarda, se vuoi alla fine della riunione preghiamo per te. Lui disse, ah sì sì, facciamolo. Va bene, alla fine della riunione ci siamo fermati, eravamo Chris, io e un altro fratello, e abbiamo pregato per lui. Niente di particolare, abbiamo pregato per circa 2-3 minuti, non abbiamo sentito niente, non abbiamo visto niente di particolare dopo la preghiera. E il fratello poi si avvia verso l'uscita. Stava per uscire e dice, allora vi saluto, la settimana prossima dunque mi faccio operare. Quando lui disse questo, dentro di me lo Spirito Santo mi testimoniava del suo dispiacere. Era come se sentivo che il Signore dicesse, quel fratello sta dicendo una cosa che non avverrà mai, sta sbagliando. Abbiamo pregato e lui è stato guarito e non deve dire così, deve credere che Dio l'ha guarito. Però Non ero sicuro e non volevo andare da lui e dirgli: guarda, sta tranquillo che non sarai operato perché Dio ti ha guarito. Non me la sentivo. Questo era il mercoledì. La domenica si ripresenta, c'era il culto e il fratello chiede preghiera, il pastore prega e così via. Dopo la preghiera, il fratello saluta di nuovo la chiesa e allora, fratelli, ci vediamo la settimana prossima, sarò operato alle coronarie. E ancora una volta la stessa sensazione uguale. Sentivo che il Signore mi diceva: quel fratello sta sbagliando nel dire questo perché lui non sarà operato perché io l'ho guarito. Vabbè, la settimana inizia, arriva il giorno dell'operazione e cosa succede? Ero a casa quando mi arriva un messaggio da parte del pastore che dice: Giuseppe, quel fratello è stato portato in sala operatoria, i dottori erano pronti a operarlo, hanno fatto un ultimo controllo e hanno visto che le coronarie erano perfettamente ristabilite e non ha più bisogno di essere operato. L'avevano preparato, camice e tutto, e l'hanno rimandato a casa lo stesso giorno. Io nella mia vita ho sperimentato delle guarigioni, sia personali che anche di altre persone per le quali abbiamo pregato, però non spesso. Però questa è stata un'esperienza che è arrivata durante questo periodo di crescita. E di cose di questo genere abbiamo cominciato a vederne di più, più spesso e più regolarmente. Dio vuole usare ognuno. Dobbiamo essere proprio aperti, però è importante anche capire come Dio vuole agire, come Dio parla, come possiamo pregare per i malati. La formazione è importante. Chris e io abbiamo cominciato a trovarci e a pregare insieme, ad adorare insieme nel salotto di casa nostra, con la mia famosa chitarra e quattro accordi. Spesso abbiamo preso delle video da YouTube, video di Bethel, di Hillsong, di questo, di quell'altro. Ad ogni modo era importante per me scegliere i canti cercando di stare attento a quello che Dio voleva fare, ascoltare qual è il canto che va bene adesso, cosa farlo, lo cantiamo di nuovo, lo ricantiamo, dobbiamo stare in silenzio. Cioè, per me era importante di condurre questi tempi di lode e adorazione sempre con l'orecchio volto al Signore, dicendo: Signore, cosa vuoi fare? Qual è la cosa giusta da fare in questo momento? Ci sono due versetti che vorrei leggervi che per me sono fondamentali. Uno è in Isaia 30:21 e dice questo: quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. E il secondo versetto è in Geremia 6, versetto 16, e dice: così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. Cioè Dio ci vuole guidare, però sta a noi anche di volgere l'orecchio verso di Lui, di imparare a discernere, a capire quello che lo Spirito vuole dire, quello che lo Spirito vuole fare e a farlo. Ok? Vi ricordate la parte sull'ubbidienza di cui ho parlato prima? Ascoltare, capire e ubbidire, farlo. Tante volte Chris e io adoravamo il Signore, poi Dio metteva sul suo cuore o sul mio una parola, l'uno per l'altro, o un versetto, e l'abbiamo detto. A volte non eravamo sicuri, ma come ho detto, non bisogna essere sempre sicuri, si può dire: guarda, Chris, Dio mi ha dato questo versetto. Cosa ne pensi? Può essere una cosa per te? Ricordo che una volta Dio diede a Chris dei versi per me. E io letteralmente le dissi: guarda, Chris, penso proprio che questi versetti non siano per me. Però quella sera uscii a pregare per conto mio durante la notte. Lo faccio abbastanza spesso, a volte faccio quasi delle nottate di preghiera, ma me ne vado da qualche parte per conto mio, poi prego, prego, prego. Ero uscito per conto mio a pregare e a un certo punto quei versetti che Chris mi aveva dato e che le avevo detto: guarda, Chris, questi qui sicuramente non sono per me, tutt'altro, Dio cominciò a spiegarmeli, a farmi capire cosa voleva dire. E vi dico una cosa, sono diventati una pietra miliare per la mia vita. Sono diventati una specie di fondamento per la mia vita. Lei ha detto la cosa giusta? Io le ho detto: no, non è da Dio. Dopodiché ho dovuto riconoscere: no, no, è da Dio. E come? Cosa fa? Non muore nessuno, no? Sbagliare non nuoce. Fare Fra me e Chris non c'è quella paura di sbagliare. Lei è mia moglie, mi ama, io amo lei e così possiamo imparare, possiamo sperimentare, possiamo anche fare dei passi falsi in un certo senso. Ho visto però che Dio ha cominciato a usare Cristiana nei doni di profezia, di conoscenza, anche in altri doni, ma questi in particolare, in un modo molto regolare, continuo e molto giusto, molto appropriato. Molto spesso Dio le dà delle parole che dopo lei dice alla persona: ma guarda, può essere per te questa cosa qua? E l'altro dice: sì, esattamente così, come fai a saperlo? Molto, molto spesso. A me Dio usa di più nel dono del discernimento degli spiriti, ad esempio, e mi dà guida per ciò che riguarda la conduzione delle riunioni. Molto spesso percepisco ciò che Dio vuole fare, come vuole farlo, chi deve parlare, chi non deve parlare. Tante volte, prima che una persona ha un dono spirituale, Dio mi ha già rivelato che quella persona ha ricevuto questa parola o quell'altra parola e dopo posso dare la conferma. Cioè, a ognuno il suo, ok? Una volta in una chiesa, eravamo andati al culto in questa chiesa e un fratello ha dato un parlare in lingue che doveva essere interpretato e io avevo sentito da parte di Dio che Chris aveva ricevuto l'interpretazione. Mi voltai e vidi Chris che si agitava sulla sedia. Avevo capito che veramente aveva l'interpretazione. Però un'altra persona all'interno della chiesa dà l'interpretazione del parlare in lingue. E io sapevo quello che sta dicendo è completamente sbagliato, non è minimamente questa la cosa da parte del Signore. Vi devo dire che ero molto dispiaciuto perché nessuno dei responsabili della chiesa alla fine ha detto, nessuno ha detto, guardate, non pensiamo che questa sia l'interpretazione, chiediamo a Dio di parlarci e ascoltiamo chi ha veramente l'interpretazione da parte del Signore. Non l'hanno fatto. Vabbè, usciti dal culto, vedo Chris che stava parlando con la persona che aveva dato il parlare in lingue che doveva essere interpretato. E questa persona ha detto a Cristiana: guarda, io avevo ricevuto l'interpretazione da parte del Signore. Ed è esattamente quello che tu, Cristiana, hai pure ricevuto e non era quello che questa persona ha detto. Se posso ripetere il mio consiglio di prima è questo. Dobbiamo formarci per imparare come Dio ci vuole usare, come Dio ci vuole parlare. Quei libri che ho raccomandato possono essere molto utili, frequentare anche dei seminari può essere ottimo. Trovate persone che possano venire anche nella vostra chiesa a insegnare su questi soggetti, fate quello che volete, ma crescete nella vostra capacità di discernere la voce di Dio e di dare la parola del Signore al popolo. Durante le riunioni prendete del buon tempo per adorare Dio e prendete 2 o 3 minuti per ascoltare il Signore. Create un'atmosfera dove la gente si sente tranquilla. Se sbaglia non fa niente, però la gente cresce e dopo vi ritroverete con tanti all'interno della chiesa che possono profetare, possono dare parole di conoscenza, possono pregare per i malati e vederli guariti. Usate le cellule o altri tipi di riunione, riunioni delle sorelle, riunioni dei giovani. Insegnate anche ai bambini come Dio li può usare, perché molto spesso anche i bambini vengono usati nei doni dello Spirito Santo. Io ringrazio Dio perché sicuramente mi ha fatto crescere in questi campi, però ho sicuramente anche più strada da fare di quanta ne ho già fatta finora. Ognuno di voi può essere usato da Dio, Dio vuole usarvi, Dio vi vuole bene e vuole usarvi. Dice 1 Corinzi 12:11. Tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare per come egli vuole. Distribuendo i doni a ciascuno, non solo ad alcuni, per come egli vuole. A uno dà il dono di profezia, a un altro dà il dono di conoscenza, discernimento, guarigione, miracoli. Però Dio dà dei doni ad ognuno, ok? Voi fate parte dell'ognuno. La settimana prossima parleremo di come altri hanno iniziato a sperimentare queste stesse cose. Perché, come dicevo, Dio non vuole usare solo una, due, tre, quattro persone, vuole usarci tutti quanti. Signore vi benedica.